Radio Emilia Romagna, lo sguardo degli altri, riflessioni e racconti di chi ha scelto di vivere in Emilia Romagna.
Gianfranco Maraniello, Bologna, il dolce parlare. Cari ascoltatori, l'ospite di questa puntata dello Sguardo degli Altri è Gianfranco Maraniello, direttore del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna. Nel 2005, a 34 anni, Maraniello è nominato direttore della Galleria d'Arte Moderna e curatore della Biennale di Shanghai. Non nuovo esperienze gestionali in importanti musei, era già stato curatore al Centro d'Arte Contemporanea di Siena e al Macro di Roma, Gianfranco Maraniello arriva a Bologna in una fase cruciale per il museo. Dal 2007, infatti, il Mambo trova, oltre a un nuovo direttore, un nuovo nome e una nuova sede nel centro della città. E si tratta dell'ex Forno del Pane, un importante esempio di riconversione di architettura industriale. 9.500 metri quadri che ospitano collezione permanente, mostre temporanee, la biblioteca, il bookshop, un bar-ristorante e la sala conferenze. Il Mambo inaugura con Vertigo, il secolo di Arte of Media dal futurismo al web, una mostra a cura di Germano Celant e Gianfranco Maraniello. Si tratta di una sorta di racconto visivo del secolo in cui l'arte ha messo in crisi le proprie tradizionali forme espressive e si è appropriata a fini artistici degli strumenti mediatici che via via hanno caratterizzato l'evoluzione tecnologica. E poi nel corso di questi anni al Mambo un programma espositivo sorretto coerentemente dall'idea che la funzione di un museo dovrebbe essere, per sua definizione, didattica, nel senso di avvicinamento dello spettatore non tanto agli esiti ma alle pratiche della ricerca artistica. Per questo 2013 Maraniello sarà anche curatore degli eventi espositivi di Arte Fiera Off, la manifestazione che richiama a Bologna decine di migliaia di persone in un rinnovato interesse per l'arte e la partecipazione culturale. Per la nostra città sarà un'occasione per mostrare e recuperare quei luoghi consacrati all'arte ancora poco conosciuti, che nella nuova formula di Arte Fiera saranno sedi naturali di un percorso di avvicinamento al piacere artistico. Bologna e il suo centro saranno trasformati in un unico grande museo aperto a tutti, visitatori e cittadini. Ma sentiamo da Maraniello come è stato il suo arrivo a Bologna e come si è configurato nel tempo il suo rapporto professionale e emozionale con la città.
Dove sei nato e dove sei cresciuto, dove ti sei formato? Tuo padre, tra l'altro, è Giuseppe Maraniello, un artista importante, quindi anche questo avrà avuto nella tua formazione un ruolo importante, immagino.
Sì, ho fatto in tempo a nascere a Napoli, anche se sono cresciuto a Milano, quindi solo anche per il piacere di avere sulla carta d'identità il luogo natale nella città che poi è quella di tutta la mia famiglia, anche di mia madre. Però sono cresciuto a Milano, mi sono formato lì, ho passato dei lunghi periodi in alcune stagioni a Napoli e il fatto di essere cresciuto comunque con un padre artista mi ha consentito probabilmente di avere una sorta di apprendistato un po' come quello dei bambini bilingui, nel senso che effettivamente sono cresciuto con il mondo dell'arte. Casa nostra era il posto, l'avamposto a Milano, dove arrivavano molti artisti che si fermavano a dormire in momenti in cui non erano magari ancora così famosi, come ad esempio Mimmo Paladino o altri, che quindi hanno proprio vissuto in casa nostra periodi lunghi, e così come ho frequentato le mostre, forse in maniera traumatica sono tornato a occuparmi di arte, visto che quello che visitavo con i miei genitori negli anni 70 a traino loro erano anche le mostre di Hermann Nietzsche, di Marina Abramovic, quindi cose abbastanza cruenti, dove evidentemente sono tornato sulla scena dei miei shock infantili, dei miei traumi infantili.
Insanguinati, perché sono.
Sì, Urso di Utti, Arschwager, insomma, mi ricordo bene le atmosfere. E francamente non ho mai pensato all'arte come una alterità e tantomeno una professione, un lavoro, cioè mi sono reso conto soltanto facendolo, che a un certo punto si poteva anche pensare che questo potesse essere una professione, ma ripeto, è un po' come la dimensione del bilinguismo, nessuno si accorge di aver imparato una lingua, ci cresce e la parla, la pratica.
Cosa ti ha portato a Bologna?
Beh, è stata un'occasione importantissima, devo dire anche sorprendente, non immaginavo anche il coraggio per un'amministrazione pubblica in uno scenario gerontocratico come quello della mappa degli incarichi in Italia, che si potesse puntare su un giovane direttore. Devo dire, avevo avuto già la fortuna di poter lavorare all'interno di musei pubblici in anni in cui questo era veramente una rarità, quindi di avere una formazione molto precoce, lavorando prima a Siena, poi al Macro, al Museo d'Arte Contemporanea di Roma, e quindi la scommessa di puntare su un direttore giovane forse e che avesse un po' di esperienza aveva escluso moltissimi altri candidati, quindi è stata un'occasione importante e un onore, perché oltretutto arrivavo in un momento decisivo nel ripensare la Galleria d'Arte Moderna, cioè alla vigilia di un suo trasferimento, e quindi questo è stato un momento molto intenso, perché il compito di per sé poteva anche spaventare, tanto più che anche personalmente era un periodo in cui tante cose sono accadute in contemporanea. Ho curato nel 2006, quindi arrivavo praticamente con l'incarico anche di curare la Biennale di Shanghai, quindi oltre all'importante impegno e anche a prendere confidenza con le modalità, le pratiche amministrative di Bologna, avevo invece un fronte asiatico aperto molto importante. È stato un periodo molto intenso anche da un punto di vista privato, nel senso che la mia famiglia è cresciuta proprio in quei 2 o 3 anni, dove in successione abbiamo avuto 2 figli, e purtroppo senza grandi sostegni familiari, essendo mia moglie insomma di un paese molto lontano e essendo io un figlio unico, purtroppo senza mamma. Quindi insomma è stata veramente un periodo intenso, faticoso, ma entusiasmante, e quindi Bologna mi ha dato l'occasione anche per trovare radici. Essendo così sradicati, Bologna è stata una città per noi molto accogliente, molto semplice da vivere, nel senso che è una città molto aperta, molto onesta, molto franca, dove si capisce che cosa si può fare, dove rivolgersi. A ogni domanda c'è sempre una risposta. Noi ci siamo trovati molto bene fin da subito e siamo contenti di aver trasferito e fatto crescere i nostri figli in questi primi anni della loro vita in questa città. È una specie di grande famiglia allargata per noi, la città di Bologna, che ci ha accolto, ci ha adottati.
E che idea avevi di Bologna prima di venirci a vivere? Quali immagini avevi di questa città?
Beh, devo essere sincero, io l'ho sempre associata al mondo dell'arte, o meglio, avevo due immagini parallele. Una, appunto, quella legata alla vecchia Galleria d'Arte Moderna, alla fiera, alle occasioni di mostre. Mio padre ha anche insegnato per diversi anni all'Accademia di Belle Arti di Bologna, quindi non è che mi fosse del tutto estranea, e ha lavorato per anni con una galleria importante come le Fabi Basaglia, come si venivano chiamate anche affettuosamente. Al tempo stesso, Bologna è sempre stata nel mio immaginario anche la città delle grandi utopie e al tempo stesso della repressione, nel senso che tutti i grandi slanci politici e intellettuali a cui ho guardato con grande interesse sono arrivati da questa città, che poi forse non casualmente è stata anche il centro forse più tragico in termini di terrorismo, repressione, insomma tutte le istanze progressiste hanno trovato dei muri fortissimi e inquietanti. Quindi in un certo senso è una città di forte conflittualità, ma al tempo stesso anche di molto, molto molto dinamica. Quindi questa è stata la città, diciamo, del mio immaginario. In più devo dire, e ancora mi commuovo ogni tanto pensandolo, che in qualche modo è anche la città della musica. Per me ad esempio è stato un piacere enorme poter incontrare e poi diventare amico di Lucio Dalla, per esempio, che è sempre stato anche nella mia famiglia, insomma, la persona di riferimento. C'è molta aneddotica della mia famiglia, a partire dall'anniversario dei miei genitori di nozze, che era il 4 marzo 1943, ma che mio padre si ricordava sempre per il compleanno di Lucio Dalla. Insomma, è sempre stato in qualche modo presente. Quindi Lucio per me è stato, per certi versi, una sorta di trade union tra l'immaginario dell'infanzia, quindi quello anche lontano da sé, e invece l'esperienza di una vita più adulta, più matura e concreta, quindi la conoscenza diretta. E quindi mi manca molto, devo dire.
I luoghi comuni sulla bolognesità li hai riscontrati o questa città ti ha stupito in qualcosa?
No, ma sì, devo dire, appena sono arrivato mi stupivano alcuni complessi di inferiorità che trovo del tutto immotivati, no? Ci sono, ad esempio, dal punto di vista culturale c'era una sorta di complesso per Ferrara, che è una città, Ferrara, vuol dire, straordinaria, interessantissima, bellissima, e che ha una identità altra. Non ho mai capito perché. Ecco, questa è una cosa che hanno i bolognesi, cioè, per chi arriva da fuori è una cosa che non esiste, cioè non si pone il problema. E questo mi aveva molto stupito, ricordo all'inizio del periodo mio di insediamento più stabile a Bologna. Per il resto io trovo che sia una città che abbia tantissimi vantaggi, e questo provoca anche una buona socialità, a partire dalla sua straordinaria lingua, nel senso che credo che forse chi c'è dentro non se ne rende conto, ma per chi invece in qualche modo anche per lavoro ha spesso cambiato sede, una certa musicalità, un certo tono, una certa dolcezza del parlare in qualche modo struttura anche le conversazioni e quindi le relazioni umane in maniera piacevole, dolce, ripeto, come mi sembra di poter dire, anzi come sento qui a Bologna. Devo dire, mi ha molto colpito la capacità anche di incontrarsi a Bologna, cioè è una città che ha delle proporzioni giuste, nel senso che è facile appunto avere familiarità, però al tempo stesso c'è la possibilità di trovare anche una privacy, forse si può dire così, o comunque una dimensione anche più isolata, e quindi di spazio di riflessione, di intimità, di insomma. E poi la posizione geografica così comoda, non soltanto rispetto ai collegamenti nazionali, ma insomma, per chi veramente non sopporta i trenini che verso Malpensa o insomma di spostamenti di questo tipo, poter raggiungere l'aeroporto Marconi in questo modo è veramente una comodità invidiabile. Questo che cosa comporta poi? Che è una città che ha una forte identità e una forte capacità appunto di solidarietà, e al tempo stesso però è una città che ha anche uno sguardo molto aperto, internazionale, insomma è un bel posto dove stare, ma anche per poter partire e tornare continuamente.
Tu sei direttore del Mambo dal 2005, come abbiamo detto prima hai traghettato, diciamo, l'arte contemporanea dalla periferia al centro. Sono passati 5 anni, perché era il 2007, e cosa è cambiato nel rapporto tra la città e l'arte contemporanea, se è cambiato qualcosa?
Beh, allora, io direi questo. Innanzitutto, noi abbiamo oggi una sede che è più facilmente raggiungibile e che tra l'altro mi ha consentito di vivere proprio una vita di quartiere come mai immaginavo prima. Cioè noi abbiamo proprio rapporti ormai anche di intimità con il vicinato, ci sono state delle iniziative straordinarie anche rispetto proprio ai nostri dirimpettai, che partecipando a un progetto di arte pubblica stimolato dagli artisti Scaf Scaf, una coppia di artisti albanesi che vivevano in questo condominio hanno tutti realizzato iniziative che legavano la trasformazione del quartiere, la nascita del museo, alla loro intimità. Tante iniziative, ne vorrei ricordare una perché la trovo particolarmente significativa. Un giorno dopo diverse performance, azioni che hanno investito il museo, mi è stato chiesto dai condomini una visita al museo e io ero molto felice di poterli anche guidare personalmente. Mi sono proposto di fare una visita insieme perché questi condomini, che sono tanti tra l'altro, un grande edificio, hanno sempre aperto le loro porte e finestre al museo. Mi sembrava molto bello che il museo cercasse almeno di contraccambiare aprendo le proprie porte in una giornata speciale. Ma dovevo sospettare che c'era qualche cosa sotto, perché ho visto molta animazione e, come al solito, come è accaduto in questi anni, c'è sempre stato un elemento di sorpresa. E a un certo punto, mentre guidavo negli spazi delle collezioni i tanti condomini che hanno deciso di partecipare a questa giornata insieme, ho visto che dalle finestre del museo che danno sul condominio antistante, sul condominio di fronte, tutte le persiane, le tapparelle sono state levate e sui vetri delle finestre sono apparse le stampe applicate ai vetri, che sono i ritratti dei condomini stessi. Cioè il museo per loro era diventata l'occasione per poter uscire dalle loro case, entrare nel museo e, attraverso lo sguardo del museo, guardare alla loro casa e ritrovare loro stessi, loro stessi come oggetto, quindi essere soggetti e oggetti della loro vita attraverso questa azione performativa, secondo me, sorprendente, non annunciata, per molti versi direi anche commovente, nel senso che è quello che io spero possa essere in qualche modo l'idea stessa, una sorta di allegoria per quello che il museo almeno dovrebbe essere. C'è un grande dispositivo per poter sì ospitare l'arte, per poter essere sì a contatto con la mediazione culturale, perché il museo comunque è un mediatore culturale, non è soltanto un luogo di presentazione di eventi artistici, ma tutto questo funziona nella sua dimensione pubblica, soprattutto se le persone hanno la capacità poi di poter tornare a loro stessi, alla loro quotidianità, attraverso l'esperienza compiuta nell'arte. Allora credo che questa performance, azione, ideato dai questi artisti in quello che ritengo uno straordinario esempio di arte pubblica, possa in qualche modo restituire, come in una metafora, tutto quello che non so se siamo riusciti a realizzare, ma certamente dovremmo mirare a essere.
Il Mambo a Bologna ha scelto per la sede dell'arte contemporanea l'ex Forno del Pane e ha deciso per un restauro conservativo della facciata esterna e per una utilizzazione degli spazi interni abbastanza neutra, che non soverchi l'opera d'arte. E questo in un certo senso assomiglia un po' a Bologna, perché Bologna è una città con dei palazzi con opere importantissime all'interno, ma che all'esterno sono quasi austeri, semplici, non esibiti. E a me è sempre sembrata questa una scelta quasi morale, cioè una scelta che rispetta l'anima della città.
È molto bella questa considerazione, effettivamente è quello che forse vedo negli occhi di tutti gli ospiti che vengono al Mambo, che sono sorpresi dopo una facciata così austera di trovare quei volumi, quel tipo di allestimento degli spazi che non si direbbe come. Sì, io credo che questa sia una qualità importante della città e anticipo e confesso che è anche su questo che vorrei puntare, anche in un impegno lavorativo prossimo come quello, come l'organizzazione, il coordinamento delle attività istituzionali in occasione della prossima edizione della fiera. Non a caso stiamo parlando di Art City, cioè stiamo cercando di porre la città al centro. Io credo che in questa occasione specifica, professionale, ma forse il discorso potrebbe essere più generale, dobbiamo fare i conti con le possibilità, la specificità di questa città. È una città che sa essere accogliente, che ha al centro della sua attenzione i processi educativi, il welfare, anche se non malgrado i colpi ricevuti ovviamente dalla crisi di tutta l'Italia, insomma delle disponibilità anche per le pubbliche amministrazioni, ma è un comune comunque virtuoso che non smette di pensare in termini concreti e corretti formalmente. Ecco, i bolognesi forse non danno per scontato, ma scontato non è che ci possa essere una correttezza amministrativa, una forte tensione etica, quindi una tensione ai comportamenti. E credo che mettere al centro appunto la città, le sue possibilità, svelarla, sia davvero l'occasione per, ad esempio, nel mondo dell'arte, nel quello che mi riguarda, competere in maniera più che dignitosa, anzi direi in maniera molto forte, anche con situazioni dove invece le economie sono crescenti. Penso appunto a tutto quello che sta accadendo in alcune città dove nascono nuove fiere, nuovi musei, nuove biennali, a Sharjah, Doha, Dubai, oppure quello che accade in America, in Svizzera, ci sono molti, in Cina ovviamente, Shanghai, Pechino. Abbiamo altre caratteristiche che dobbiamo mettere al centro, ed è per questo che attraverso l'arte vorremmo realizzare delle incursioni in diversi palazzi storici, in sedi istituzionali che magari i bolognesi si sono addirittura dimenticati della bellezza di andarli a ritrovare, e che invece per i visitatori, per gli ospiti, potrà essere una scoperta meravigliosa, in alcuni casi estasiati dalla bellezza di luoghi come lo Stabat Mater, l'Archiginnasio, oppure commossi dalla potenza simbolica di luoghi come il Museo per la Memoria di Ustica.
In questo momento il museo ospita una collezione privata, la collezione importante, parte dell'importante collezione di Esposito, che è un personaggio internazionale ma è anche un napoletano, e quindi ha questa collezione, diciamo, effusiva, vulcanica in qualche modo. E ti volevo chiedere, esiste invece una specificità del collezionismo privato contemporaneo bolognese, considerando anche che noi siamo la città di arte fiera, quindi anche questo avrà un suo peso?
Ma è difficile generalizzare, perché, anzi, è sbagliato generalizzare. Certamente ci sono dei collezionisti che hanno dei programmi molto avanzati in termini di ricerca, e anche lo fanno con una certa discrezione. E poi c'è proprio, devo dire, se c'è un tratto forse comune, almeno per quello che conosco, per quello che vedo, c'è il piacere dell'opera. Cioè, in altre città, ad esempio a Torino, per fare un esempio così dei più chiari, più semplici forse, il collezionismo è spesso un compagno di strada del lavoro di ricerca di artisti o di galleristi. In parte questo c'è anche a Bologna, però in particolare a Bologna c'è proprio, no, nelle collezioni bolognesi che ho visto, c'è soprattutto il piacere dell'opera, dell'oggetto, cioè del prodotto artistico. Questo ovviamente non qualifica in termini di competizione rispetto ad altri atteggiamenti collezionistici, però ecco, diciamo che c'è proprio un'affezione a un'idea residuale di bellezza, mentre molto spesso l'arte contemporanea non è tale, si lega soprattutto alle operazioni, ai processi. Invece l'affezione a ciò che rimane e al fatto che nella sua autosufficienza, nella sua capacità anche di superficie, di valore, ci si possa consegnare attraverso un oggetto al piacere fondativo di valori etici attraverso la bellezza, questo mi sembra un tratto forse connotante di quello che conosco delle collezioni bolognesi.
L'architetto Louis Kahn scriveva che una città è quel posto dove un bambino cammina e sente quello che vuole diventare da grande. Tu quale percorso suggeriresti a un bambino o anche a un tuo figlio a Bologna?
Ah, questo è veramente un bel tema. Innanzitutto mi sono reso conto di non conoscere il mondo, di non poter avere la presunzione di conoscere un mondo che oggi è anche molto smaterializzato, no? Io appunto sono un quarantenne che ha vissuto come insomma, a tutti quelli della mia generazione il piacere di uscire, dei luoghi pubblici, dei cinema, delle situazioni proprio di incontro fisico. Non che questo non esista più, però è ovvio che nella possibilità oggi di fruizione delle nuove tecnologie, i film oggi i ragazzi li scaricano da internet, hanno altri strumenti di comunicazione, hanno una sorta di distanza, quindi di partecipazione riconfigurata alla luce di nuovi strumenti, nuovi valori, e quindi non so se io credo che le nuove generazioni non abbiano bisogno di consigli, nel senso che sono molto più mature anche della mia stessa generazione nel capire che esiste la fisicità e anche la virtualità dei luoghi. Hanno molta facilità di viaggiare, e Bologna, ripeto, ha delle condizioni in questo senso molto agevoli, nel senso che semplifica molto questo stile di vita. In questo credo che sia una città che abbia un potenziale di cosmopolitismo straordinario. Ecco, direi che è una città che deve essere vista proprio come una sorta, prima dicevo, di famiglia. È proprio così, cioè si sta in casa, si sta in famiglia, ma la propria identità viene costruita soprattutto staccandosene e ritornando. Insomma, è una città che ha bisogno di conservarsi e al tempo stesso di alienarsi continuamente.
E anche forse i portici che costringono a camminare guardandosi negli occhi hanno costruito un po' questa.
Sì, e a questo punto dico anche una cosa che è un po' banale, ma perché questo stereotipo purtroppo è un problema serio. È una città che merita un po' più di rispetto, ma da parte dei cittadini, non sempre pensare che ci sia, ecco, questa è un'altra caratteristica forse un po' negativa. Io sento spesso un'idea per cui il pubblico, la dimensione del comune, della, o anche delle istituzioni, in qualche modo sia la responsabilità ultima di tutto. Cioè, c'è una visione molto patriarcale o matriarcale, insomma, dell'istituzione, della responsabilità pubblica. E questo è pericoloso se mette in discussione invece il tema della responsabilità individuale. Non si può pensare che sia normale sporcare, normale proprio non rispettare le cose, o pensare che la libertà significhi appunto l'assoluta indifferenza verso lo spazio, che il fatto che sia di tutti non significa che non sia di nessuno. Ecco, in questo senso trovo, non so se questa sia un'eredità storica di modelli che forse sono stati straordinari in altri anni e che oggi sono forse insostenibili per qualsiasi pubblica amministrazione italiana, trovo che si debba in qualche modo chiedere un po' meno e dare un po' di più a ciò che è istituzionale e pubblico.